libertà.
Onorevole, buongiorno.
Buongiorno.
Onorevole, in questi mesi così difficili per l'Italia, qual è stato il personaggio dell'attuale maggioranza che l'ha convinta di più e quale invece quello che l'ha convinta di meno?
Ma mi ha convinto di meno la capacità della maggioranza di far accadere le cose, no? Cioè, nel senso che quello che gli italiani dovevano fare, ovvero stare a casa, e quando gli è stato detto l'hanno fatto, quello che il governo doveva fare, ovvero pagare la cassa integrazione e far funzionare il sistema delle garanzie per le imprese e per i piccoli commercianti, non ha funzionato. Quello che mi ha convinto di più è la capacità di dialogo con l'Europa, forse interpretata dal ministro Gualtieri da questo punto di vista. Ecco, possiamo dire che Gualtieri racchiude sia i punti di forza che i punti di debolezza della maggioranza. Capacità di dialogare con l'Europa, incapacità di far accadere le cose, mettiamola in questo modo, cioè di portare le cose agli italiani e non solamente di chiedere agli italiani sacrifici.
Le ha definito gli Stati Generali una baracconata. Quale sarebbe stata, visto che lei molte volte ci dà una motivazione diversa, ma ci dice il come, no? Quale sarebbe stata la ricetta, Calenda, se lei fosse stato Premier, la ricetta per uscire dal pantano economico in cui siamo caduti?
Ma guardi, l'ho mandata molto dettagliata e la si trova sul sito di Azione e domani uscirà anche sui principali giornali. Ma sostanzialmente due cose. Primo, correggere i provvedimenti che non stanno funzionando. Per esempio, le garanzie non funzionano perché i dirigenti di banca che firmano i finanziamenti hanno il rischio di essere poi perseguiti se l'azienda va male. Questo va messo uno scudo penale, una manleva che gli consenta di firmare senza poi avere il rischio di essere portati in tribunale quando danno credito alle imprese. E va levata l'intermediazione di soggetti come Fondo Centrale di Garanzia e SACE, che non c'entrano niente, perché la garanzia viene data dal governo e viene presa dalle banche per dare soldi, quindi perché mettere ancora più burocrazia in mezzo? Sulla cassa integrazione, in particolare quella in deroga, abbiamo spiegato: i permessi retribuiti funzionavano molto meglio, avrebbero funzionato molto meglio, lo abbiamo detto il primissimo giorno, anzi prima della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Quindi mettere a posto le cose che non stanno funzionando e fare dei provvedimenti semplici. Faccio un esempio: il DL rilancio, quello che si sta varando, prevede, con un sistema astruso e molto complicato, di dare pochi soldi, pochissimi soldi, se tu hai perso più del 30% del fatturato di aprile su aprile. Una cosa complicatissima. Noi abbiamo detto: facciamo una cosa semplice, ridiamo gli anticipi di novembre di IRAP e IRES, che sono 20 miliardi di euro, a tutti gli italiani, su tutte quelle partite IVA che lo hanno pagato. Ecco, questo è il tipo di modo di fare le cose che serve, cioè cose che siano semplici. Poi ce ne sono tante altre, dalla modifica dell'abuso d'ufficio alla limitazione dei ricorsi al TAR per le grandi opere, alla rivisitazione del ruolo dell'ANAC, che è diventato un altro mostro burocratico. È una lunga lista di cose che si possono fare. Il metodo però, e questo è sintetizzabile e facilmente intuibile, il metodo è quello di partire sempre da cosa puoi far accadere. Cioè, materialmente, quando disegni un provvedimento, lo devi disegnare sapendo che la burocrazia italiana è molto inefficiente e che quindi deve essere il più automatico possibile. Quando nel passato io ero al Ministero dello Sviluppo Economico, cancellai tutti gli incentivi tipo click day, quelli che vengono dati a bando con le autorizzazioni, l'intermediazione politica, a favore di fortissimi crediti fiscali che sono automatici e dove non devi richiedere autorizzazioni. Ecco, questo è il metodo che seguirei.
Se fosse stato Premier, lei di sicuro non avrebbe convocato gli Stati Generali, o mi sbaglio?
No, non l'avrei fatto, perché appunto io li considero una ridicola baracconata. Tu sei al governo, hai una squadra di ministri, se i ministri non funzionano, e alcuni certamente non funzionano, li cambi, a quella squadra chiedi un piano strategico, quel piano strategico verifichi ministro per ministro, gli chiedi la responsabilità sull'implementazione di quel piano e li supporti, ovviamente per l'attività di coordinamento del Presidente del Consiglio. Questo si chiama governo. Le conferenze stampa di Conte e Casalino nella splendida Villa Panfili è una baracconata, appunto una Truman Show che non serve assolutamente a niente. Un paese che quest'anno perderà 2 milioni di posti di lavoro e il 10% del PIL.
In molti hanno definito la sua opposizione la più costruttiva. Che idea invece si è fatto, onorevole, dell'opposizione portata avanti da Matteo Salvini e Giorgia Meloni?
Ma sa, io non ho mai sentito proposte attuabili da Salvini e Meloni. E ho sempre sentito ripetere i problemi, no? Cioè, la cassa integrazione non arriva, il governo la faccia arrivare. E però così siamo buoni tutti, perché vede, noi politici siamo pagati piuttosto bene, diciamo, poi c'era chi aveva un lavoro, io lavoravo prima, ero pagato anche meglio, e chi non ce l'aveva proprio un lavoro prima, e questo è stato una sorta di bingo. Allora, se tu fai bingo, però poi te lo devi meritare il bingo, questo vuol dire che ti devi mettere a studiare le carte e proporre delle cose che siano fattibili. Se tu dici no al MES sanitario, cioè non prendere i soldi che l'Europa ti offre a tasso zero per investire 36 miliardi nella sanità, tu devi spiegare dove li trovi gli altri soldi, perché oggi tu hai 13 mesi di lista di attesa sulle mammografie e quasi 10 mesi sulle visite oncologiche, è una tragedia soprattutto al sud. Allora, noi di Azione è da prima del Covid che diciamo che la sanità stava diventando un problema nazionale. Ora, o noi troviamo i soldi da qualche parte, qualcuno dice una fonte alternativa, oppure è solamente propaganda. In questo paese non se lo può più permettere, dipende da dove interrompere questo ciclo. Azione è nata per questo, ci ha dovuto dire: io non voto più per le persone che non mi dicono come faranno le cose, che siano di destra, di sinistra, di centro, di centrodestra, di centrosinistra, non me ne frega niente, mi frega solamente questo.
In un eventuale rimpasto, onorevole, lei ha detto che il partito che vedrebbe più vicino al governo è Forza Italia. Le chiedo il perché ed inoltre se c'è la possibilità che un giorno Azione e Forza Italia possano allearsi.
Allora, guardi, lo dico il perché, perché in fondo è stata una più razionale. Cioè, per esempio, ha detto i fondi del MES, usiamoli subito. Ha cercato, cioè, di non essere... Di non fare solamente critiche negative, ma anche proporre alcune cose. Quindi penso che sia in questo momento... abbia mostrato un diverso livello di responsabilità. Per quanto riguarda invece il fatto di allearsi, no, noi stiamo facendo anche un percorso profondissimo di rinnovamento di classe dirigente. Poi intendiamoci, io penso che nell'emergenza in cui cadremo disastrosamente ci sarà bisogno di un governo di unità nazionale come fu dopo la guerra, e quindi, per carità, sempre pronti a fare un ragionamento, se c'è un ragionamento per il bene del paese, con chiunque, ma rimanendo partiti ben distinti, perché il nostro percorso di rinnovamento, che ovviamente non può includere un partito che purtroppo anche molti hanno sperato, ma che è oggi un partito oggettivamente molto vecchio.
Questi sono giorni particolari e difficili nel Movimento 5 Stelle, le dichiarazioni di Battista, di Grillo, i finanziamenti presunti ovviamente dal Venezuela. Lei come lo vede il futuro di quel movimento?
Non lo so, non glielo so dire. Io considero un paese anormale un paese che discute delle dichiarazioni di Battista. Di Battista è un ragazzino senza arte né parte, che nella vita sua non ha mai gestito manco un bar, e che in un paese normale, quando pontifica su tutto l'orbe terracolo, riceverebbe una gran pernacchia. Questo è il fatto, non niente più di questo, nel senso che poi, se noi ci vogliamo inventare che questo paese si parla di Battista, allora inventiamoci che si parla di Battista, ma mi sembra una cosa assolutamente fuori luogo.
Stanno nascendo tantissimi gruppi Azione in Italia, onorevole, anche qui ad Ariano Irpino ce n'è uno, i promotori sono Donato Genoa e Vito Francese. È un partito che, nonostante la giovane età, cresce, siete al 3% e avete superato anche Italia Viva di Matteo Renzi. Cosa piace alla gente di questo partito, secondo lei?
In alcuni sondaggi ormai sfioriamo quasi il 4. E cosa piace? Piace il fatto che siamo molto diretti, io credo, che diciamo le cose come le pensiamo, che se un avversario dice una cosa giusta lo ammettiamo, mettiamo sempre il foglio del come insieme, che non siamo mai ideologici, non parliamo mai di fascisti, di comunisti, che cerchiamo, cioè, di portare un metodo nella politica che è un metodo di trasparenza, coerenza e oggettività. Poi faremo i nostri errori, li faranno tutti, e questo radicamento territoriale deve essere assolutamente di grande qualità, e non è facile sempre in Italia, però è, secondo me, l'unico modo per cui si può rifondare la politica in Italia.
La Campania si prepara alle regionali 2020, Azione sta trattando con dei partiti possibili alleanze, correrà sola o non parteciperà alle regionali in Campania?
No, guardi, noi non parteciperemo da nessuna parte. Le regionali, siamo un partito nato per, diciamo, per correre alle nazionali. Oltretutto i candidati di centrosinistra ci convincono fino a un certo punto, quelli di centrodestra sono espressioni di una maggioranza guidaleghista. Quindi noi lavoriamo, ripeto, sul piano nazionale per far crescere Azione a livello nazionale. Dopodiché, se ci sono dei candidati, singoli candidati, consiglieri regionali di qualità, gli daremo una mano, perché questo è nel nostro DNA, è quello che facciamo e vogliamo fare, è avere personale politico di qualità. Però, ripeto, Azione è un'operazione che nasce a livello nazionale e deve sfondare a livello nazionale.
I mostri e come sconfiggerli è il titolo del suo ultimo libro che uscirà il 2 luglio, edito da Feltrinelli. Di cosa parla questo libro, onorevole?
Beh, i mostri sono il nostro innanzitutto il rapporto che noi abbiamo con la politica, no? Questo rapporto per cui in fondo alla politica non applichiamo i valori che applichiamo nella nostra vita privata, con i colleghi, con gli amici, valori di coerenza, di serietà, di professionalità. Perché nella politica ci va bene se una mattina il PD dice mai con 5 Stelle, Renzi dice mai con 5 Stelle, il pomeriggio cambia idea per rimanere attaccata alla poltrona? Perché ci va bene se Salvini dice gli immigrati regolari sono 600.000 e poi quando arriva al ministero e si tratta di espellerli dice no, sono 80.000, mi sono sbagliato, mentre invece sono 600.000? Perché noi consideriamo come se fosse una cosa che non ci appartiene e dunque la affidiamo a gente senza arte né parte che non assumeremmo per gestire il nostro bar? E tanti altri sono i mostri, penso spesso ai media che sono narcisi, no? Per cui quante volte voi vedete in una trasmissione televisiva veramente la possibilità di un confronto tra leader politici? Non succede mai. Quante volte vengono fatte domande argomentate su dove trovi i soldi, come questo, come fai quest'altro? E allora diventa una democrazia funziona se tutti loro, se tutti i pezzi della democrazia funzionano, i corpi intermedi, quindi i sindacati, Confindustria, i media, il rapporto tra cittadini e politica, il rapporto tra burocrazia e politica. Disinteressa della burocrazia, che pure sarebbe il campo di azione in cui la politica deve misurarsi, cioè farla funzionare. Perché tutto questo accade? Perché lo consentiamo? Ecco, i mostri prova a dare delle risposte a questo. E se noi non partiamo dalla consapevolezza di quello che è accaduto negli ultimi 40 anni in Italia, noi non riusciremo a cambiare una virgola.
Grazie mille al leader di Azione, l'onorevole Carlo Calenda. Onorevole, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Radio UFITA.